Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Caro Dario, ti sei mai stato antipatico? Hai mai provato quella sensazione non di odio né di indifferenza nei tuoi confronti, ma di profonda antipatia? Sia nell'accezione più comune che in quella più letterale del termine, dico. Io a volte mi sto antipatica, non mi trovo simpatica, non penso che gli altri possano trovare piacevole la mia compagnia, perché io per prima non mi trovo bene con me stessa e quindi spesso mi trovo a pensare, certo che sono proprio antipatica. La mia psicologa mi ha fatto però pensare anche all'origine greca della parola antipatia, andare contro alla passione, al desiderio, al sentimento. Secondo me quello etimologico è un significato che ci azzecca poco con quello che noi oggi intendiamo come antipatico, ma nel mio caso calzano a pennello entrambi. E allora mi chiedo, non è che sono in qualche modo collegati? Una persona che agisce in maniera contraria ai propri desideri, che si ostacola, diventa automaticamente una persona antipatica agli occhi degli altri e ai propri? È vero, non esistono persone in assoluto simpatiche o antipatiche, e per fortuna direi, ma volevo sapere tu che cosa ne pensi al riguardo. Spero di essere riuscita a rendere in queste poche parole la confusione che ho in testa ultimamente, e confesso di averti scritto questa mail perché spesso tu, rielaborando spunti che cogli dalle mail, sai tirare fuori parole e ragionamenti che le completano e le arricchiscono, lo ammetto. Spero in una tua risposta, anche perché credo che le tue parole aiuteranno i miei pensieri ad avere un ordine. Grazie per aver letto questa confusa mail. Con affetto, Alessandra.
Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario Podcast. Secondario Podcast.
Ciao Alessandra, grazie a te per aver deciso di scrivermi e di condividere con me la tua riflessione. E grazie anche alla tua psicologa per averti invitato a soffermarti sull'etimologia della parola antipatia, dato che poi sei arrivata qua da me e mi ci hai fatto soffermare a mia volta. Il termine antipatia deriva dal greco anti, cioè contro, e pathos, cioè moto dell'animo. E sono d'accordo con quello che dici. L'uso che facciamo oggi di questo termine sembra centrare ben poco con il suo significato originario. Diciamo che quello o quella mi sta antipatico quando quello o quella ha un modo di comportarsi che non ci piace, con il quale proprio non riusciamo a entrare in sintonia, che ci mette in qualche modo a disagio e che troviamo sgradevole per qualche motivo. Stando al significato originario, antipatico è qualcuno che va contro il moto dell'animo, quindi che va contro, come dicevi tu, alla passione, al desiderio, al sentimento. Insomma, antipatico uguale anti quel che sta dentro, anti quel che si muove interiormente. Credo che sia davvero molto interessante la riflessione che hai fatto a partire dal confronto tra l'origine greca della parola e il modo in cui invece la utilizziamo oggi. Non è che i due significati sono in qualche modo collegati? Una persona che agisce in maniera contraria ai propri interessi, che si ostacola, diventa automaticamente una persona antipatica agli occhi degli altri e ai propri. In parole povere, non è che se vai contro di te, finisci automaticamente per andare contro anche agli altri. Adesso ci ragioniamo.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Got your happy price, Priceline.
Faccio un attimo un passo indietro per rispondere alle prime due domande della mail. Ti sei mai stato antipatico? Hai mai provato quella sensazione non di odio né di indifferenza nei tuoi confronti, ma di profonda antipatia? Certo che sì, molte volte mi sono stato profondamente antipatico. Esistono persone che non si stanno mai profondamente antipatiche? Ne dubito fortemente. Mi ricordo di varie occasioni in cui, a posteriori, ho pensato che non avrei trovato piacevole la mia compagnia e che non avrei mai avuto nessuna voglia di avermi vicino se fossi stato chi era con me. Solitamente, per non dire sempre, le volte in cui mi è capitato di ripercorrere una situazione e di starmi antipatico per come mi sono comportato, mi sono accorto che sul momento, mentre la situazione si stava verificando, avevo qualcosa che non andava dentro, come un fastidio, una tensione, una rabbia, un tormento, un bisogno che non riuscivo ad esprimere. Insomma, quando rivolgo lo sguardo a quelle situazioni in cui mi sto antipatico per essermi comportato in modo antipatico, prima che un Dario antipatico, trovo un Dario che stava reprimendo qualcosa dentro di sé. Trovo un Dario che non era tranquillo e che di conseguenza si è comportato in modo antipatico con gli altri. L'antipatia, anzi il comportamento antipatico, se ci penso bene, mi accorgo che è solo una conseguenza, una punta dell'iceberg, la forma in cui si manifesta superficialmente qualcosa che sta più sotto, più in profondità. Non è il problema, bensì la conseguenza del problema, il suo effetto. Non è che parti antipatico o antipatica a priori, bensì lo diventi quando qualcosa dentro di te non sta andando come dovrebbe. Guardare all'antipatia come se fosse una causa e non come se fosse una conseguenza, senza quindi chiedersi che cosa ci sia sotto, è come guardare il dito mentre qualcuno indica la luna. E qui arrivo al cuore della questione. Vedere la propria antipatia come conseguenza di qualcos'altro è in linea sia con il significato originario del termine, sia con l'idea che non esistano persone antipatiche di per sé. Questo secondo aspetto, credo che sia sempre bene precisarlo, come poi hai fatto giustamente anche tu, Alessandra. Non esistono delle persone antipatiche o simpatiche in assoluto, nonostante continuamente si cada in questo gioco di categorizzazione. Al massimo c'è la persona che in una determinata situazione e per determinati motivi si comporta in modo da risultare antipatica. La persona non è antipatica o simpatica in sé, bensì la persona risulta antipatica o simpatica in una determinata circostanza. Secondo me bisognerebbe abituarsi a ragionare sempre così, ricordandosi quindi di contestualizzare il più possibile, di circoscrivere, di prenderla stretta, evitando così di chiudere e rinchiudere le persone in delle etichette statiche e stereotipate, che rischiano di avere, anzi, che hanno un effetto disumanizzante e fuorviante. Questo vale per antipatico, per antipatica, come per tutte quelle altre etichette che hanno la pretesa, perché di una pretesa a tutti gli effetti si tratta, di riassumere la personalità intera di una persona. Quindi roba come estroverso, permaloso, noioso, paziente, ottimista, lento, eccetera.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Dicevo che è interessante guardare all'antipatia come una conseguenza, come un sintomo che c'era qualcosa di più grande e non come una malattia autogenerata, perché permette di concentrare l'attenzione su quello che le sta sotto, cioè sulla sua origine, sulla storia che vuole raccontare. In base alla mia personale esperienza, credo che ci sia senza dubbio un collegamento tra il significato originario della parola antipatia e l'uso che ne facciamo oggi. Una persona che agisce in maniera contraria ai propri desideri, che si ostacola, diventa automaticamente una persona antipatica agli occhi degli altri e ai propri. Non so quanto sia automatico o meno questo passaggio, però io credo che sia così. Difficilmente, dopotutto, se non sei allineato a te stesso o a te stessa, riesci ad allinearti agli altri. Come dicevo prima, se penso alle volte in cui mi sono comportato in modo antipatico, in un modo che in un momento successivo ho ripercorso nella mia mente e ho trovato io per primo spiacevole, la prima cosa di cui mi rendo conto è che quando è successo stavo reprimendo un mio bisogno. E il fatto che stessi reprimendo un bisogno senza esprimerlo a chi era con me, senza tentare di soddisfarlo, mi provocava sofferenza e questo di conseguenza mi portava a risultare antipatico. Prova a pensarci anche tu. Pensa a una delle ultime volte in cui ti sei comportata in un modo antipatico, che tu per prima o tu per primo fossi stato al posto di chi era con te, non avresti mai sopportato. Sono abbastanza sicuro del fatto che se ti concentri un attimo, riuscirai ad accorgerti che stavi trattenendo qualcosa dentro, quindi che eri in uno stato di antipathos contro il tuo moto interiore. Sono abbastanza sicuro del fatto che con un leggero sforzo troverai un bisogno che stavi soffocando dentro di te e che non riuscivi ad esprimere. Per me è così, mi sto antipatico e risulto antipatico quando non esprimo e soddisfo i miei bisogni, in quanto questa mancata espressione barra soddisfazione mi porta a sviluppare dei sentimenti, tra virgolette, negativi. La parola bisogno è una parola che ultimamente ho sempre in testa, perché sto leggendo un libro sulla comunicazione interpersonale dove il concetto di bisogno è un concetto chiave. Le parole sono finestre oppure muri, di Marshall Rosenberg. Lettura veramente illuminante e piena di spunti che consiglio di fare a chiunque. Metto come sempre il link nella descrizione dell'episodio. Ebbene, in questo libro si parla di comunicazione non violenta, abbreviata CNV, che viene definita da Rosenberg stesso come un approccio alla comunicazione, alla parola e all'ascolto, che ci porta a dare dal cuore, connettendoci con noi stessi e con gli altri in un modo che permette alla nostra naturale empatia di sbocciare. Allora, lo so che detta così sembra una di quelle robe trascendentali, astratte e inutili, ma in realtà la comunicazione non violenta è un modello di comunicazione piuttosto concreto che si può imparare ad utilizzare in quasi tutte le situazioni della vita quotidiana per migliorare la qualità delle proprie relazioni con gli altri. Poi magari su questo ci faccio un episodio a parte, sul libro e in generale sulla comunicazione non violenta. Quello che mi interessa qui è il fatto che tra le quattro componenti del modello della CNV ci siano appunto i bisogni. Le altre tre componenti sono osservazioni, sentimenti e richieste. Purtroppo, scrive Rosenberg nel capitolo dedicato proprio ai bisogni, a molti di noi non è mai stato insegnato a pensare in termini di bisogni. Siamo abituati a chiederci che cosa c'è che non va nelle altre persone quando i nostri bisogni non sono soddisfatti. Così, se vogliamo che i cappotti siano appesi nell'armadio, definiamo i nostri figli pigri perché li hanno lasciati sul divano. Oppure giudichiamo i nostri colleghi irresponsabili quando non svolgono i loro compiti nel modo in cui preferiremmo li svolgessero. Praticamente, secondo Rosenberg, cito ancora testualmente, i giudizi, le critiche, le interpretazioni e le diagnosi sugli altri sono tutte espressioni alienate dei propri bisogni. Se qualcuno dice "non mi capisci mai", in realtà ci sta dicendo che il suo bisogno di essere compreso non è soddisfatto. Insomma, abbiamo paura di esprimere agli altri i nostri bisogni perché siamo abituati ad essere giudicati quando lo facciamo. Quindi molto spesso ci ritroviamo a reprimerli del tutto o a farli venire fuori in malo modo, sotto forma di giudizi, di critiche, di interpretazioni e di diagnosi. Non veniamo educati né a identificare i nostri bisogni né ad esprimerli, anzi, nella maggior parte dei casi veniamo etichettati in un certo modo fin dai nostri primi anni di vita e poi cresciamo convinti di essere come ci viene detto di essere, evitando così di darci ascolto e di esplorarci. Una cosa interessante che la CNV mette in evidenza è il fatto che le azioni degli altri possono essere uno stimolo per i nostri sentimenti, ma non ne sono mai la causa. La responsabilità di quello che sentiamo è sempre soltanto nostra e alla base di un sentimento, dice anche la CNV, c'è sempre un bisogno. Nel libro Rosenberg si sofferma sulla rabbia e dice che l'essenza della rabbia è un bisogno che non viene soddisfatto. La rabbia è preziosa se la utilizziamo come un campanello di allarme per svegliarci, per accorgerci che abbiamo un bisogno che non viene soddisfatto e che stiamo pensando in un modo che ne rende improbabile la soddisfazione. La piena espressione della rabbia richiede la piena consapevolezza del nostro bisogno. In questo caso la rabbia è il dito, mentre il bisogno insoddisfatto è la luna. La rabbia mi sembra un ottimo esempio da usare, perché quando provi rabbia è molto facile poi che risulti antipatico o antipatica con gli altri e che poi, ripercorrendo la situazione in un secondo momento, ti stai antipatico o antipatica da solo per come ti sei comportato. Ma rabbia a parte, altri sentimenti che possono farti risultare antipatico o antipatica possono essere agitazione, disperazione, invidia, dispiacere, sentimento, preoccupazione, perplessità, eccetera, eccetera. Questi sono tutti esempi di sentimenti che si possono provare quando i nostri bisogni non sono soddisfatti e sono tutti sentimenti sui quali difficilmente ci soffermiamo, chiedendoci cosa ci sia dietro, cosa vogliano raccontarci, su cosa vogliano invitarci a porre la nostra attenzione.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Capito che cosa voglio dire? Che secondo me è vero che i due significati, quello originario e quello attuale di antipatia, sono collegati. Se vai contro di te, se non soddisfi i tuoi bisogni, vai anche contro gli altri. Quando ripercorri un tuo comportamento e ti stai antipatico o antipatica, prova a ragionare in termini di bisogni e di sentimenti collegati ad essi. Potrebbe essere una roba veramente illuminante. La frase di riferimento da completare potrebbe essere questa: quando mi comporto in modo antipatico, lo faccio perché mi sento puntini 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 e mi sento così perché avrei bisogno di puntini puntini puntini. Esempio: quando mi comporto in modo antipatico, lo faccio perché mi sento arrabbiato e mi sento così perché avrei bisogno di aiuto ma ho paura di chiederlo. La si può vedere come una sorta di catena: bisogno non soddisfatto di essere aiutato in qualcosa, sentimento di rabbia derivante da questa mancanza di aiuto, comportamento antipatico. E l'esempio si può fare poi con tanti altri bisogni e con tanti altri sentimenti, ovviamente. Io penso che sia una cosa illuminante guardarla da questo punto di vista e credo che possa veramente essere molto utile. Spero che possa essere illuminante e utile anche per te. Siate liberi.
Hai ascoltato Secondario Podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.